Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Buongiorno a tutti, benvenuti a Bento Box, il programma musicale di Fuori Aula Network. Oggi siamo in compagnia di Federico Cimini. Ciao!
Ciao, 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 ciao.
Adesso sei tornato nel 2018 col tuo disco Ancora Meglio, preceduto dal singolo La Legge di Murphy, però prima ti sei preso 2 anni sabbatici dove hai studiato a Bologna. Come mai è nata la voglia di riprendere, di ricominciare?
Ma semplicemente perché, non lo so, nel momento in cui mi ero allontanato dalla musica perché non mi divertivo più, ho scritto delle canzoni a casa mia che mi hanno aiutato ad equilibrarmi, a sfogarmi, e quindi io prestissimo ho capito che queste canzoni volevo renderle disponibili al pubblico, volevo condividerle col pubblico, quindi questa è stata proprio la cosa scatenante, che era una necessità proprio, capito, una cosa che sentivo dentro.
Anch'io ho studiato a Bologna nella triennale e a me ha influito molto. Volevo sapere quanto ha influito su di te, sulla tua musica a Bologna.
Bologna ha influito e continua a influire sia come studio. Io ho fatto il DAMS. Spesso si parla un po' male del DAMS, cioè c'è una concezione quasi negativa del DAMS come un posto in cui si cazzeggia tantissimo. È vero, però quel cazzeggio è quel cazzeggio costruttivo, perché quando tu studi, cioè ma non è che si cazzeggia dentro il DAMS, no? In genere chi studia il DAMS è portato al cazzeggio, e questa è la predisposizione più bella del mondo, perché il DAMS studi e fai tuo tutto quello che leggi, ti puoi vivere la città, è difficile dirlo in maniera così riassuntiva, però grazie all'università ho imparato un sacco di cose, devo essere sincero, grazie alla città ne ho imparate ancora di più probabilmente, e l'unione di questi due fattori mi è servita parecchio, perché so come muovermi in questo contesto, so come muovermi nella vita di tutti i giorni grazie a una città che ha davvero misura d'uomo.
Sul DAMS concordo, perché avevo molti amici che frequentavano il DAMS, e infatti anche quando si facevano le attività insieme, quello che studiavano loro si rifletteva anche sul modo di divertirsi e le scelte che si facevano le varie sere, quindi ti capisco benissimo.
Esatto.
Mi ha molto colpito l'idea che c'è stata per lanciare il singolo La Legge di Murphy, dove gli artisti hanno iniziato a pubblicare delle foto con la scritta La Legge di Murphy è più forte di me. Com'è nata questa idea?
Oddio, è bello perché stiamo parlando di cose che sono capitate meno di un anno fa, quasi un anno fa ormai possiamo dire, però nel frattempo sono successe talmente tante cose che mi sembra di parlare a chissà verso quale passato. In realtà è stato l'inizio di tutto questo. Noi verso agosto-settembre dell'anno scorso ci siamo ritrovati a fare le prime riunioni per capire un po' come promuovere questo nuovo progetto di Garrincha, chiamiamolo così, e Garrincha è l'etichetta, no? Lo diciamo per gli ascoltatori. e quindi abbiamo pensato di coinvolgere gli artisti dell'etichetta stessa con una forma di promozione social in cui si poteva creare un attimo di curiosità, ma era un embrione di questa idea qui. Successivamente la roba ha visto anche l'aiuto di altri amici, infatti ci sono le foto di Brunori e altri, i Selton, ricordo, avevano fatto una storia Instagram, gli Zen Circus, insomma la vastità di questa cosa è cresciuta sempre di più. E piano piano si è conquistata la curiosità di un pubblico un po' più ampio, c'è chi lo chiama hype oggi, ma non era assolutamente ricercato. È stato bello, è stato divertente, è stato efficace per una canzone che in realtà è, come ho detto prima, uno sfogo, forse la canzone del disco che più mi fa sfogare, più mi ha fatto sfogare, è quasi un testamento da aprire in vita. Ok, era un qualcosa da dire per far capire qual era la mia condizione e che cosa volevo io, quali erano le mie necessità mentali di un determinato momento. Quindi è stata una roba super condivisa, ma che aveva un'intimità incredibile, e forse era giusto, è stato giusto così.
A proposito di Garrincha e degli altri artisti, tu hai aperto il concerto dello Stato Sociale, ma hai anche suonato a festival come Sherwood, Lumen e hai avuto anche un tuo tour. Provi emozioni diverse su questi tipi diversi di palco, perché comunque da un lato sono festival, da un altro hai aperto concerti, poi invece c'è stato il tuo tour. Come vivi diversi palchi?
Ma allora, intanto effettivamente c'è una diversità di palco in palco, perché ci sono i palchi un po' più grandi, i palchi un po' più piccoli, e fisicamente, diciamo così, ti adatti sempre, ti devi adattare in qualche modo. Poi ci sono ragioni tecniche, noi suoniamo con le cuffie nelle orecchie per riuscire a muoverci meglio, per riuscire a sentire un ambiente più o meno simile ogni volta che si va a suonare. Quindi comunque ci sono dei fattori fisici che sicuramente ti spostano, ti cambiano delle cose, però ci sono dei fattori un pochettino empatici, chiamiamolo così, più emotivi, che te la fanno vivere diversamente, ti fanno vivere anzi il palco, cioè penso che bisogna far capire questa cosa qua, quando io sono su un palco è come se stessi affittando un posto per mezz'ora e quel posto lì diventa casa mia e quindi tu ospiti delle persone. Queste persone sono il pubblico e questo pubblico vuole sentirti parlare, sta lì, vuole sentire, viene a casa tua, tu lo fai sentire a proprio agio. Quello che cerco di fare io è questo, creando anche però un messaggio che va un po' oltre, cioè quello lì di creare complicità. Venite a casa mia è aperta a voi e perché non cazzeggiamo insieme? Perché non, non stiamo lì? Ditemi anche voi che cosa avete che cosa avete combinato in questo periodo? E quindi cerco di rompere il più possibile le barriere che ci sono tra lo spazio del palco e quello del pubblico. Da questo punto di vista, in questo tour ci siamo riusciti tantissimo. Sono strafelice perché anche se i palchi erano diversi, più grandi o più piccoli, festival o locale, insomma, è stato in realtà è stata casa mia ogni volta ed è stato bello pensare che ho avuto una piccola casa per mezz'ora in giro per 62 città italiane.
Dopo questo tour hai intenzione di fermarti o hai altri progetti in mente?
Ma intanto, sì, guarda, ritorno alla domanda di partenza, no? Con cui sei partito. Dopo due anni ho ricominciato a fare musica e mi sono reinventato a livello personale, a livello intimo, perché a livello pubblico prima non mi divertivo, non ero un personaggio, non facevo chissà cosa. E quindi ho voglia di continuare, sicuramente ci sono un sacco di progetti che sono anche abbastanza incerti per il futuro, però in genere un artista, uno che canta così, scrive canzoni alle pubbliche e poi fa i concerti, quindi sicuramente saranno queste le cose che andrò a fare. E poi niente, intanto il 9 novembre mi parte una nuova fetta di tour, non vedo l'ora perché è incentrata su questa nuova canzone che mi è uscita da poco, che anche lei molto intima, per me è servita tanto, quindi mi servirà tantissimo suonarla in 10 città. Oggi sono in sala prova, oggi per il primo giorno e non vedo l'ora di vedere che cosa riusciamo a tirare fuori, quindi sento di dirmi che mi voglio godere questo momento qui.
È stata lei o sei stata tu a venire fuori dalle canzoni? Allora spiegami il sesso e i silenzi che poi ci uccidono.
Stamattina levi gli occhi rossi, forse
partita per Tokyo, ci lasciamo per poco in un bagno a gettoni tra la luce.
Arriviamo quindi a Tokyo, volevo chiederti come è nata questa canzone e la storia che racconti.
È una canzone vissuta, è una canzone vera. Non mi sono mai aperto così tanto, devo essere sincero, perché prendi la legge di Murphy, pure nella legge di Murphy c'è uno sfogo tra me stesso e anche la società che c'è intorno. E invece qui si parla, in Tokyo si parla di me stesso con il personale ancora di più, perché c'è una storia d'amore che è finita, perché ci sono dei momenti di disagio, di incertezza che ho vissuto proprio nell'intimità. L'altra volta parlavo con Ippo, il mio amico, che mi ha detto, cioè, che dicevo che una canzone per me è una roba che ho bisogno di, cioè mi sento in pace quando finisco di scriverla, il mio sfogo finisce lì quando finisco di scriverla, poi viene pubblicata e la lascio alla gente che può immedesimarsi, che può andare così, però se ho da dire qualcosa spesso la scrivo perché non sono bravo a raccontarlo, a farmi spiegare, e quindi Tokyo è questa cosa qua, per me è un'operazione molto pesante, un'operazione molto spinta, perché sto dicendo pubblicamente dei fatti miei per la prima volta, quindi quando l'ascolto ho un po' di brividi, non so come dire.
Comunque non hai fatto solo brani unicamente tuoi, hai anche collaborato con i Giocattoli. Ci vuoi parlare di questa collaborazione? Com'è nata la canzone?
Ma guarda, i Giocattoli sono un gruppo di ragazzi solari di Palermo con cui ho fatto amicizia, mi hanno semplicemente chiesto se... ho fatto amicizia perché ho collaborato insieme ai ragazzi dello studio di medicina, che poi sono gli stessi produttori che hanno fatto il mio disco, e quindi di Garrincio, insieme a Carota, Nicola Roda, eccetera eccetera. Abbiamo collaborato nella scrittura di alcune canzoni del disco, siamo diventati amici, mi hanno preso per la gola perché cucinavano specialità siciliane ogni volta
che buono
ogni volta che ci vediamo. Quindi successivamente, alla fine, dopo che mi hanno ingozzato, mi hanno chiesto: vorresti cantare con noi questa canzone che uscirà? Ho detto, beh, come posso dire no? Non potevo dire no perché avevo la bocca piena.
Chi te ci acconsente?
Quindi è stato bello, poi sono delle persone a cui non puoi voler male, perché davvero sono delle bellissime persone. Per me è un gioco, spesso la musica diventa un gioco e ho giocato volentieri.
Perfetto, io ti ringrazio e in bocca al lupo per la continuazione del tour, e a presto.
Grazie, ti mando un bacio.